E allora, come annunciato, oggi abbiamo qui nei nostri studi, con grande piacere, Teo Teardo. Beh, è uscito ormai da un po' di tempo questo Live in Berlin, condiviso con il suo illustre collega Blixabarrold, un disco dal vivo che anticipa poi il nuovo lavoro in studio e poi una tournée che i due porteranno avanti in giro per, possiamo dire, il mondo. E allora ci ascoltiamo intanto un estratto da Live in Berlin, mi scusi, e poi tra poco Teo Teardo i nostri studi qui con chiacchierata, e così ci faremo aggiornare un po' anche sulle novità che lo riguardano, tracciando però anche il suo percorso artistico, che è decisamente interessante ed eterogeneo.
So a couple of days ago a big Italian music magazine came out with a list of the 200 best Italian songs in the last 20 years. And this one is number 9. Mi scusi. Parla italiano? Mi scusi no, mi scusi come parlo, il mio italiano non ha fatto molto strada, me la covè un po' così, non intendo offenderla, l'accento quello no, non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme. Grazie, grazie. Mi scusi, la lingua, la parlata. Scusi il mio italiano. È ancora giovane e inesperto, e che va così, si perde un po' sperduto. Sul serio, l'accento qua non se ne va, non se ne va. Wer bin ich in einer anderen Sprache? Komm die Metaphern mit mir mit. Mi scusi no. È così rudimentale il mio italiano. Facevo latino a scuola, a un livello cavernicolo, ciò nonostante, non intendo offenderla, l'accento quello no, non se ne va, non se ne va. In einer anderen Sprache küssen, denn in der fremden Lingua habe ich weiche Knie. Le gambe mi fanno Giacomo, Giacomo, wer bin ich, denn mein Körper singt das Lied.
E questi sono gli applausi del pubblico berlinese. Il disco è Theo Deardo e Blixabarge Live in Berlin. Vi faccio vedere il disco anche in camera. Eh sì, perché questo lavoro è stato inciso il 6 dicembre 2022 al Sonic Morgue, appunto, dei due artisti. Uno sta in Germania, un altro invece lo abbiamo qui nei nostri studi ed è Theo Deardo. Ciao Theo, benvenuto.
Ciao, bentrovati e bentrovate tutte.
Eccolo qua anche in primo piano, in video, siamo in diretta anche Twitch, twitch.tv/radiocittà, perché ci potete vedere anche ovviamente dal sito di RCA in home. Beh, un piacere avere Theo con noi, anche perché è sempre in viaggio e sarà tra poco in viaggio, proprio ritorni a Berlino. Perché stai registrando il seguito del primo lavoro che è in studio, è uscito ormai 4-5... Quanto è passato? Pre-pandemia?
No. Quello che stiamo facendo adesso è il terzo album. Il primo è uscito nel 2013.
Ok.
Quindi, insomma...
Mamma mia, tantissimo.
Tre album in 10-11 anni.
Eh sì.
A me sembrano anche tanti. Io faccio un album ogni 4-5 anni. poi abbiamo fatto anche diversi EP nel frattempo. E un live. Anzi, un doppio dal vivo. A volte penso a questo disco, non avrei mai pensato di fare un doppio dal vivo. Mi viene sempre in mente il paragone di Made in Japan, di Deep Purple. In qualche modo il nostro Made in Japan.
Perché
un doppio dal vivo, non avrei mai pensato di fare un disco doppio dal vivo, però è sempre la musica che decide il formato.
Che poi il doppio dal vivo in CD
e anche in doppio vinile e doppio CD, perché è sempre la musica che decide qual è il formato finale. Abbiamo registrato un po' di concerti e ci sembrava che fosse il caso di pubblicarla questa musica, e quindi abbiamo proprio deciso di pubblicare un concerto intero dall'inizio alla fine, e il formato era quello di un doppio, e quindi doppio fu.
È doppio fu ed è venuto veramente bene, già a partire dalla copertina, che
la copertina è un lavoro di Blix, è una tecnica mista.
No, non lo posso far vedere, aspetta, la rimetto in primo piano, faccio vedere... Il poliedrico Blixa che si cimenta quindi anche con questa forma d'arte. Anche tu ti cimenti con...
No, ho capito in giovane età che era il caso di lasciar perdere qualsiasi aspetto visivo e mi sono concentrato sul suono.
Anche se poi sei collegato al mondo visivo più che mai, perché non sono poche le colonne sonore che hai curato. E tra l'altro, insomma, ecco, anche quella può essere una forma visiva, cioè per chi ascolta poi, a prescindere poi dal collegamento cinematografico, parlo proprio di musica,
no, sicuramente.
Creare
poi, in realtà,
immagini con i propri suoni è questo.
Ho anche studiato, mi sono laureato in storia dell'arte, ma non riesco a tenere una matita in mano, ecco. Però il mio rapporto con la musica è fortemente mediato dall'aspetto visivo, dalla pittura, ad esempio, o dal cinema. E mi rendo conto che quando lavoro, soprattutto con Blixa, e questa è una delle affinità che abbiamo, parliamo della musica su cui stiamo lavorando quasi esclusivamente in termini pittorici o cinematografici. Ragioniamo per zoom, per tagli di montaggio, e quindi c'è una componente visiva nel modo in cui maneggiamo il suono e anche le canzoni.
Ma ecco, allora, questa collaborazione con Blixa ormai è più che decennale, però ecco, quando è nata l'idea, tu come l'hai conosciuto Blixa soprattutto? E quando avete avuto l'idea di iniziare a collaborare insieme?
Dunque, l'ho visto in concerto a Londra nella metà degli anni Ottanta, poi l'ho incontrato di persona nell'89 a un concerto degli Swans a Berlino, e non potevi non notarlo, questo spilungone con un cappello gigantesco, e quindi sono andato lì, gli ho detto ciao, e lui mi ha detto ciao in italiano, e poi insomma ci siamo incontrati altre volte. La prima volta che abbiamo lavorato assieme è stato, mi pare, nel 2008-2009, perché ho realizzato un lavoro teatrale assieme a Chiara Guidi della Societas, Raffaello Sanzio, e il titolo del progetto era Ingiuria, di questo spettacolo, e ho pensato che nessuno meglio di Blixa potesse rappresentare l'ingiuria, e così Chiara e io siamo andati a Berlino a chiedergli se voleva collaborare con noi, e dopo un po' che siamo stati lì, secondo me ci ha fatto una specie di test, eravamo in cucina a casa sua, ha tirato fuori tutto un set di profumi e ce li ha fatti annusare, chiedendoci di indovinare cosa fosse l'uno e l'altro. Io e Chiara ci guardavamo così un po' perplessi, però ho capito che quello era una specie di provino per vedere se avevamo la pazienza per sopportarlo.
Sì, perché
sono passati 15 anni, siamo qua.
Ha resistito, anche perché insomma immagino che quando l'ho riconosciuto, ecco, adesso ci sarei in confidenza, ma agli inizi magari avevi a che fare con un personaggio che è sempre stato descritto come molto particolare e anche complesso, quindi non so, quando ti ci sei avvicinato le prime volte temevi un po' la sua figura, oppure è stata una sfida interessante per te?
Torno a una parola che mi piace molto, che hai detto, che è complesso. La complessità per me è sempre affascinante, nonostante tutte le problematiche che possa presentare. La complessità è simbolo e sintomo anche di intelligenza, di stratificazione di possibilità, quindi e ben venga la complessità.
E quindi, e poi insomma...
E tutto quello che comporta.
Certo. Poi tu vieni da percorsi... Allora, Teo Reardo nasce con progetti di natura industrial, sperimentale, parliamo della notte dei
sì,
tempi.
Sì.
E Blix è stato sicuramente uno degli artefici di un certo suono, approccio musicale, insieme ai Test Department, SPK e questa gente qua.
Esatto.
E ce ne sarebbero molti altri da citare. Però, ecco, quindi... In certo modo ti sei confrontato con quello che può essere anche un maestro in questo senso.
Sì, assolutamente. Anche se a entrambi non sentiamo la connessione con quello che viene chiamato industrial, che è proprio qualcos'altro. Se penso a industrial, penso alla musica dei Throbbing Gristle, che hanno sì, significato molto per me, certo, ma la mia musica nemmeno agli esordi, quando lavoravo con lavatrici, martelli pneumatici, esplosivi, non era legata a quel tipo di universo anche estetico, il cui intento principale è fare musica non per piacere, ma per creare difficoltà, per creare addirittura fastidio. La musica industriale non è fatta per piacere e a me interessava altro, e forse quello è stato una via d'accesso.
E cosa interessava a te altro in quel momento?
Non lo sapevo, stavo cercando
l'esplorazione.
Sì. E sentivo che c'era qualcosa che riguardava intanto un posizionamento nelle mappe. Sono cresciuto ascoltando musica anglosassone e sentivo che per me era importante fare qualcosa che non fosse musica anglosassone, e il mondo di Throbbing Gristle, successivamente Coil, SPK o altro, Test Department, è stato importante per immaginare una cartografia europea, perché musicalmente mi sento parte dell'Europa,
sì, certo,
e quindi ho cercato il mio linguaggio lì, e non è un caso che abbia lavorato a lungo con Blix, che ha gli intenti identici ai miei da quel punto di vista, e quindi io non sapevo bene cosa stavo cercando. In realtà poi più avanti ho capito che sono interessato e intrigato dall'armonia, ma quando usavo esplosivo, lavatrici, lamiere, cose del genere, ancora non lo sapevo, ma stavo cercando, e quindi quella è stata una via d'accesso a un mondo che è decisamente molto più complesso e che forse mi pare di intravedere adesso, ma non ne sono ancora sicuro.
Ma mentre sperimentavi con tutti quei strumenti, no, con gli aggeggi, insomma, così già sapevi suonare anche proprio in maniera più classica, oppure hai fatto degli studi successivi?
Da ragazzino ho studiato per 6 anni il clarinetto, quindi studiando anche solfeggio, teoria,
okay,
e mi affascinava la chitarra, e molti anni dopo aver iniziato a suonare la chitarra ho anche capito che si poteva accordare, ad esempio. Quindi ho avuto un rapporto molto furioso e selvaggio con questi strumenti, e qualcosa di quello ha comunque delineato tutto quanto il mio percorso successivo, e sono felice di essere passato di lì. Quello è stato una specie di Stargate che si è aperto, oppure ho cercato di forzare io una crepa in un muro e mi ci sono infilato dentro. E poi le cose si sono fortunatamente complicate da sole. Pensando alla melodia, all'armonia e tanto altro, e sono estremamente felice di aver fatto quel tipo di accesso nella musica, e così continuo a sentirmi di essere un europeo che cerca la musica. È una questione proprio di identità,
che poi tu hai collaborato con un altro artista europeo che è Mick Harris, con il progetto Matera.
Sì.
Più di ambiente isolazionista, potremmo dire, se vogliamo dare dei termini, insomma, poi non so. Mick Harris e Lul, nonché batterista di Napalm Death, Scorn e molto altro. Poi hai avuto a che fare anche con uno statunitense che è il progetto Year,
con Jim Coleman
dei Cop Shoot Cop, sì. Quindi in quel caso, ecco, sonorità diverse forse anche.
Sì, assolutamente.
Fine anni 90 più o meno.
Dal 96 al 98.
Esattamente.
È stato un periodo per me musicalmente molto importante.
Eh sì, e poi ecco vediamo al volo una domanda di Giovanni. Un consiglio che daresti ai giovani per fare diventare la musica un mestiere? Grazie e complimenti.
Mi dispiace deludere, ma non ho mai pensato di fare della musica per mestiere, anche se poi l'ho diventata, ed è un lavoro. Lavoro mi piace di più come parola. La musica è assolutamente un lavoro, e a un certo punto mi sono accorto che è diventato un lavoro perché ho preteso che fosse un lavoro, e quindi è una forma di rispetto che si chiede agli altri nei confronti della musica che fai. La musica in sé lo è già un lavoro, sta a farlo capire alle altre persone, che spesso immagino che magari quando avevo 20 anni e le persone mi guardavano suonare dal vivo non mi prendessero molto sul serio, no? Perché era una musica molto aggressiva, furiosa e anche molto violenta, credo, e quindi era difficile pensare che tutto ciò potesse in qualche modo pagare un mutuo in futuro. E invece, considerando che quello che facevo era qualcosa di serissimo e fondamentale per me, forse un po' alla volta anche quelli che stavano intorno a me hanno capito che quello era un lavoro serio.
Che poi lavoro vuol dire anche non solo l'aspetto artistico, ma anche burocratico, per certi versi. Bisogna essere preparati in questo senso, come sul diritto d'autore, su avvocati, cioè, tutte queste cose qui, essere insomma, immagino poi tu adesso sei un nome importante, quindi devi essere anche ben consapevole di tutti questi aspetti che hai maturato.
Sì, poi ho anche a un certo punto... la mia musica nasce nel caos dell'improvvisazione e dell'utilizzare degli strumenti per gli scopi per cui non sono mai stati pensati. E questo ha creato tutta una serie di problematiche. A un certo punto, in quel caos, ho avuto bisogno di capire cosa stava succedendo, per cui ho iniziato a studiare, cosa che non è assolutamente difficile, capire cosa potesse essere l'armonia e tutto il resto. E studiare la musica non è assolutamente difficile, anzi io voglio sempre incoraggiare chiunque dal farlo, perché è come imparare un'altra lingua, ed è necessario anche come ascoltatori, perché prima di tutto nella musica sono un ascoltatore, e forse La musica che faccio è diventata anche un lavoro, perché ho assunto un altro tipo di atteggiamento come ascoltatore, anche molto più rigido, più tagliente, e questo mi ha aiutato anche poi nello scrivere la musica.
Allora, ci torniamo su questo tema dell'ascoltatore e l'approccio a questa materia, perché poi so che sei anche possessore di tantissimi dischi, vinili, quindi acquisti, ma anche quindi come è stato l'approccio iniziale all'essere ascoltatore di un certo tipo di cose, come poi sei diventato, come ci stai accennando adesso, anche per approfondire meglio questo aspetto. Intanto ci ascoltiamo un altro brano. Yeah.
bin ein kleines Achalotl, nicht spezialisiert. Mein Habitat ganz überall ist, wie es mir pläsiert. Ich bin ein lächelndes Achalotl, zu nichts prädestiniert. Die Welt, mein Territorium, ist so für mich kreiert. Will nicht werden, was ich werden sollte. Ich will nicht werden, was ich werden könnte. Ich will werden, was ich werden will. Toti, Toten.
Altro estratto dal Live in Berlin di Teo Teardo e Blixa Bargeld, quindi ci siamo ascoltati insieme questa traccia Axolotl e dal vivo in questa data che è stata tenuta al 6 dicembre 2022 al Sonic Morg di Berlino. Ritorniamo a quel discorso sugli ascolti, insomma io so che tu hai tanti dischi, Nini, quindi sei un appassionato ascoltatore, non so se ne compri ancora, ma in passato ne hai acquistati,
sì,
tanti.
Compro molti dischi.
Quindi continui.
Li compro perché li ascolto.
Questo è fondamentale. E quindi però parlavi di un cambio di approccio all'ascolto, forse tra il passato, se ho capito bene, tra il passato e il presente.
Sì, quando mi sono sentito un po' in difficoltà con la musica, che non riuscivo più a capire cosa fare, era come se mi fossi perso. Ho trovato una sorta di bussola studiando musica e questo mi ha aiutato ad ascoltare, a imparare ad ascoltare meglio.
Ok.
Ascoltare un brano e capire come era fatto. È proprio un'educazione dell'orecchio.
I primi ascolti erano più emotivi quando eri...
Gli ascolti sono sempre emotivi, però non riuscivo a capire cosa stesse succedendo.
Ok.
E studiare la musica e cercare di capire anche le tecniche di registrazione, come sono... Appassionarmi a tutto l'universo che c'è dietro un microfono e capire come si può far accadere qualcosa davanti a un microfono, e bisogna sapere cosa c'è dietro e quindi conoscere tutta la tecnologia che riguarda le registrazioni e anche la scrittura, la composizione, perché questo non riguarda soltanto la musica del mondo di cui faccio parte, ma anche di altri ambiti, dal jazz alla musica classica o altri contesti.
Ci sono ascolti ultimi che hai fatto, acquisti che hai fatto, che ti hanno particolarmente soddisfatto?
Sì, sono veramente schizofrenici i miei ascolti.
Meglio.
Non ho mai avuto un genere di riferimento, tutt'altro. Per cui mi piacciono le cose più disparate. E continuo ad ascoltare, soprattutto la sera ascolto molta musica, e più o meno ascolto almeno un album al giorno, almeno. E poi c'è un'altra cosa che mi piace molto, è riascoltare.
Quello poi...
Riascoltare è qualcosa di, dopo un po' di tempo che è passato, diventa ancora più interessante. Ci sono dei dischi che avevo preso nei primi anni 80 che riascoltati ora sono completamente diversi. E considerando il fatto che il disco rimane esattamente come era nell'incisione, probabilmente sono cambiato io o è cambiato il contesto in cui lo ascolto. E qualche giorno fa ho riascoltato un album dei That Petrol Emotion, che è un gruppo che vidi a Londra nell'86, e io ho riascoltato contemporaneamente A New Form of Beauty, The Virgin Prunes, che è un gruppo che musicalmente mi ha, soprattutto quando li vidi all'epoca, avrò avuto 18 anni, ero veramente giovanissimo, che mi colpì tantissimo. E riascoltarli adesso, dopo tanti anni, sono così diversi questi dischi, ma ancora così straordinariamente efficaci, e funzionano con meccanismi ovviamente diversi. Quindi la cosa straordinaria è che con un disco tu lo compri, te lo ascolti e ti fa un effetto e ti piace. Poi con il tempo lo stesso disco diventa qualcos'altro, sì, è sì, come sì. Se si rivalutasse.
Capisco bene.
E anche nel caso in cui magari non ti interessi più, mi sembra una conquista anche quella come ascoltatore, cioè hai capito che in quella direzione lì non ha senso neanche più allungare lo sguardo, che puoi guardare altrove.
Sì, 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 è assolutamente d'accordo, è questo.
Poi ci sono anche un sacco di dischi recenti. Ho un po' di difficoltà in questo periodo con molta musica che io amo molto, il suono proprio generato da strumenti elettronici, e quello mi sembra uno degli ambiti più conservatori in questi ultimi anni.
Sì.
E più nostalgici. È vero che i tempi che stiamo vivendo sono durissimi e le persone hanno bisogno d'affetto, probabilmente hanno bisogno di coccole, e credo che molta musica elettronica, ahimè, risenta un po' di questo bisogno di riscontro, di bisogno di, e quindi è un ripassare in posti dove siamo già ripassati almeno 4-5 volte negli ultimi 30 anni, e io sinceramente non ho più voglia di ritornarci. E forse non è neanche sensato per un ventenne passare dove siamo già passati con uno sguardo così un po' turistico. Però ci sono tanti ambiti dove invece non si smette di cercare. E magari può essere più sorprendente alle volte un disco country. Penso che l'ultimo album di Molly Tuttle, che è una cantante chitarrista americana, legata assolutamente a doppio filo con la tradizione, osi in termini di sguardo verso il futuro di più di alcuni album legati a quello che noi chiamiamo sperimentazione. Poi mi viene in mente una frase del mio amico Blixa a proposito di sperimentazione, che mi diverte sempre. Dice: sperimentare è la prima volta che lo fai, la seconda è intrattenimento.
ci sta assolutamente. Ma ti succede anche con i tuoi dischi? Di avere questo approccio nel riascoltarli?
Io non li riascolto mai.
Mai, no. Finito,
raramente, sì, raramente.
Ok. E allora, vediamo qui se arriva.
Anche se, ad esempio, adesso che hai messo un paio di brani del concerto, mi ha fatto piacere risentirli, perché sono delle fotografie di quel momento lì, e quel concerto me lo ricordo benissimo, e mi sembra anche di vedere i visi di alcune persone che erano lì nelle prime file, che conosco, insomma, e quindi muove quel tipo di meccanismo in me. Però quando un disco è finito, è proprio finito, per me è necessario
andare
chiudere
oltre.
Lì e pensare ad altro, sì.
No, qui nel frattempo arriva un messaggio che non è firmato. Comunque, lo ricordo, a Sant'Arcangelo di Romagna suonava in una grotta. I suoni, oltre che sentir, che essere ascoltati, si vedevano. Bravo.
No, grazie. Ero in buona compagnia quella sera lì, me lo ricordo. Con me c'era Fetus, Jim Philwell, che è uno dei personaggi che nella musica amo di più e che credo abbia dato un contributo alla musica degli ultimi 40 anni straordinario, di cui non gli è mai stato riconosciuto il merito. E, eravamo in due grotte e mi piaceva essere chiuso in questa grotta a lanciare suoni contro la parete della grotta, sapendo che a qualche centinaio di metri in un'altra grotta sottoterra a Sant'Arcangelo c'era Fetus, che per me è una specie di re di New York, che produceva suono anche lui. E infatti abbiamo registrato anche un 7 pollici, che è una cosa molto punk rock. Quella sera siamo andati in un ristorante a mangiare dei tortellini, ovviamente, e abbiamo detto: facciamo un 7 pollici con questa musica che stiamo facendo, e non c'è stato neanche bisogno di dire nient'altro.
E l'avete fatto, sì. Questo mi manca, lo devo andare a recuperare. Ricordo, se volete interagire, i contatti nuovamente: SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta, fino alle ore 20 alternitaria, quindi ancora una decina di minuti o giù di lì. E allora, ecco, quindi Live in Berlin, bello realizzato, lo abbiamo qui, però tra un po' uscirà tra un po', non so quando, il nuovo capitolo in studio Teo Teardo e Blix a Barrel.
A fine anno.
Ok, stai per partire per Berlino, siete già in lavorazione nel lavoro, sì. Ecco, mi dicevi che sei molto soddisfatto di quello che sta avvenendo fuori.
Sì, sono molto contento e ho la sensazione che sia la cosa migliore su cui abbiamo lavorato finora, anche se è qualcosa che può succedere più o meno ogni volta in cui si lavora, però è anche la spinta necessaria per cercare di fare del proprio meglio. E poi noi, se non abbiamo nulla da dire, non pubblichiamo niente. E se pubblichiamo qualcosa è perché è veramente il massimo di quello che noi possiamo offrire in quel momento. È l'unica regola che c'è, cioè di aver fatto del proprio meglio, perché non è musica pensata per intrattenere nessuno, non è musica pensata per vendere dei dischi, è soltanto quello che veramente noi siamo.
E quindi siamo molto curiosi di ascoltare questo nuovo materiale. Poi tra l'altro Blixard di recente è uscito con il nuovo Dance to Zend, che ne sì. Pensi? Ti è piaciuto?
Sì, è molto interessante. Guarda, è stato buffo, la scorsa settimana mi telefona Blixard e è la prima cosa che mi dice: hai sentito il nuovo disco di Neubauten? Che ne pensi? Sto bagnando le piante in cortile. E così, era una bella immagine bagnare le piante e parlare del disco con lui. Gli ho detto questo, anche se non è un paragone musicale, però quando ho sentito Black Star di Bowie ho sentito che si era aperta un'altra possibilità per un artista di quell'età lì, che intravedeva un'altra visione, ancora tutto da esplorare. È un nuovo capitolo e secondo me questo disco di Neubauten, in qualche modo un po' come era successo con il live di Lament, che è un album di qualche anno fa, ma soprattutto nel live di quel disco lì, che si era aperto un nuovo capitolo. E con questo album ne hanno aperto un altro ancora. Non è soltanto il nuovo album di una band.
E basta.
Che certo. È una band vecchia, una band che esiste da più di 40 anni. Secondo me alcuni artisti a una certa età e dopo tanti anni di lavoro hanno il sacro dono di poter rovesciare completamente il tavolo e innescare dei nuovi processi.
È questo assolutamente importante, da artisti che comunque negli anni hanno sempre regalato ottime proposte, continuano a farlo sempre con quel quid in più. E tu, a parte questo viaggio che adesso farai a Berlino per completare l'album con Blixa, immagino sei impegnato, hai in progetto anche tante altre cose.
Sì, sto raccogliendo idee per fare un nuovo album, perché il mio disco, è l'ultimo disco che ho fatto, Ellipsis dans l'harmonie, è del 2020.
Infatti tu venisti, non qui, ma in un'altra situazione, esatto. Lo presentammo pre-pandemia,
pochi giorni prima,
che
scoppiò, insomma, scoppiasse il Covid. E quindi il prossimo anno vorrei pubblicare un nuovo album. 5 anni mi sembrano sufficienti per raccogliere idee e materiale e pubblicare un disco.
A proposito di pandemia, mi viene, adesso faccio associazioni così, ricordo che poi ti vidi dal vivo al Todays,
ah, sì.
La edizione prima post pandemia, che però era tutta una situazione ancora molto particolare, ma dove si sentiva l'esigenza proprio di tornare a suonare da parte di chi è artista e del pubblico, di essere presente. Fu un'atmosfera molto particolare, unica per certi versi, la ricordo con grande impressione, bella impressione quel periodo lì.
Io in quel contesto lì, durante la pandemia, ho sentito che sarebbe stato importante per più persone possibile vedere un film, che era La Jetée di Chris Marker, perché forse era un film che poteva dare alcune risposte a una situazione come quella della pandemia. E quindi ho pensato: com'è che si può far vedere questo film in giro? Rifaccio la musica di questo film, sacrilegio poi, perché la musica è perfetta, non ha certo bisogno della mia musica. Però rifare la musica mi consentiva di presentarlo come una sorta di cineconcerto, quindi riportare in giro quel film, che è un film straordinario della storia del cinema. E quindi mi sono ritrovato in qualche modo anche al Todays Festival. E devo anche ringraziare il Todays e la persona di Gianluca Gozzi, che ha coprodotto e ha avuto anche il coraggio, dote sempre più rara, il coraggio di produrre un progetto così folle, di uno che dice: qua forse è il caso di rivederlo questo film, o almeno di farlo vedere,
di farlo conoscere.
E io lo ringrazio per aver avuto questo coraggio e sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto. E presentare un progetto del genere, un festival rock, io pensavo che le persone si infuriassero, invece la reazione è stata eccellente. Ma perché così? Perché bisogna avere fiducia del pubblico e io ne ho molta, ne ho veramente molta.
Tra l'altro poi notizia recente, il Today's continuerà ma senza Gozzi, è stato assegnato il bando a altri, staremo a vedere certamente.
Non mi sembra un buon segnale,
no,
questo.
No, assolutamente.
Per niente, sono molto dispiaciuto per lui perché ha dato molto alla città, ma non soltanto alla città, ha dato molto all'Italia con quel festival. E
non viene rispettato, come ha scritto anche Fabio Nirta, che insomma DJ, insomma anche molto attivo sui social, dice non viene rispettato nemmeno il pubblico.
Esatto,
è una cosa
esatto.
Molto importante. E, vedremo cosa succederà, però secondo me è molto grave, non mi aspetto grandi sorprese a livello di cast per quello.
Secondo
che
me
sarà.
Non è quello il punto. Il punto non sarà il cast, che poi con una iniezione di denaro uno può permettersi più o meno il cast che vuole.
Ma
il punto non è il cast, ma è la forza di un'idea che lì ho visto in azione in modo efficace.
Esatto, perché si è fatto cultura veramente, si è fatto conoscere tanti nomi che per alcuni cultori già erano noti, ma che avevano voglia di vedere quelle realtà, e per altri è stata una scoperta, una sorpresa, e quello deve essere un festival che il Today's ha portato avanti con grande...
Riconosco al lavoro che hanno fatto per quel progetto, per quel festival, un compito importante di alfabetizzazione culturale,
che
per un paese come l'Italia è fondamentale.
Infatti, e invece non è così, e la politica entra sempre a gamba tesa su queste situazioni, spiace, quindi un saluto a Gianluca Gozzi, insomma, e complimenti ancora per il lavoro che ha portato avanti, e staremo a vedere che cosa succederà. Che ore sono? 19:50, siamo quasi in addirittura d'arrivo dal vivo, ci sono novità, progetti?
Abbiamo un tour che è più o meno fissato in prossimità dell'uscita dell'album. Abbiamo già tre date in Italia, so che sono Rimini, Treviso e Bergamo a fine novembre, e poi c'è tutto un tour in giro per l'Europa fino a dicembre, per cui eseguiremo tutto il nuovo materiale oltre a dei brani dei dischi precedenti di cui non riusciamo più a fare a meno.
Mondo del cinema e del teatro, si prevede qualcosa?
È stato, questi ultimi due anni per me sono stati di lavoro intensissimo, ho lavorato a molti film. Sono molto felice di due lavori in particolare, ma che sono Fela, il mio Dio vivente, il film su Michele Avantari, un ragazzo di Roma che incontra Fela Kuti e che grazie a Fela cambia la sua vita. E di conseguenza Fela ha un ruolo determinante nel film, ma è un ragazzo di Roma che cambia il suo universo grazie a Fela. E Daniele Vicari ha fatto un lavoro secondo me eccellente, di materiale d'archivio davvero straordinario e completamente inedito, ed è stato interessante confrontarsi con un colosso della musica come Fela Kuti. E poi c'è un altro film a cui sono piuttosto legato, che è Palazzina Laff, il film di Michele Riondino.
Uh-huh.
Dove lui e Delio Germano sono i protagonisti di questa storia scandalosa che è dell'Ilva a Taranto, quindi di un territorio che ci riguarda. E, insomma, io credo che sia davvero un gran bel film. Poi ho lavorato tanto e sto continuando a lavorare dal vivo con Delio Germano, perché abbiamo diversi progetti,
sì,
a teatro insieme.
Certo.
Riparto la prossima settimana di nuovo per un altro tour che facciamo assieme su un progetto di Pasolini che è Il sogno di una cosa. E poi sto continuando a lavorare con il cinema, con il teatro, e insomma
non ci si annoia,
non riesco ad annoiare.
Esatto. Allora io Teo ti ringrazio per essere venuto qui a trovarci nei nostri studi. Beh, insomma, ce l'abbiamo fatta, come si dice. E quindi ringrazio anche Guido Gaito, che fatto da prezioso tramite, e quindi ci ascoltiamo What If dal secondo CD di questo Live in Berlin.
È il mio brano preferito.
Ah, vedi? Quindi sì, nemmeno a farlo apposta. E ve lo consiglio, beh, andate a recuperare sia i lavori in studio che dal vivo per quel che riguarda Teo Teardo e Blixa Barkel.
C'è una cosa divertente di questo brano che ogni volta che lo sento mi viene in mente. Quando ho fatto sentire a Blixa più o meno la struttura del pezzo con tutti i vari sviluppi, lui lo ascolta e si infuria, come potrebbe infuriarsi lui. Dice: questo brano è bello, ma dovrebbe essere bellissimo. Ok, ho detto, e quindi secondo te come può diventare bellissimo? Pensavo facesse dei cambiamenti radicali da stravolgerlo, e la sua versione di bellissimo di quel brano era semplicemente raddoppiare il ritornello alla fine. Però alle volte il confine tra qualcosa di buono e di molto bello è talmente labile che poi ti sorprendi.
Ma tu, invece succede il contrario, che magari dice qualcosa lui che non, per te non va bene?
Beh certo, altrimenti che senso ha
collaborare? No, è quello dico, perché magari può essere che lui ha l'ultima parola, invece no.
No, siamo insieme, se qualcosa non convince entrambi, poi ovviamente uno anche può dire, per cortesia fidati perché sento che la direzione è giusta.
Trova il compromesso.
No, però quello che succede è qualcosa che deve soddisfare entrambi, e spesso funziona perché è qualcosa che sorprende entrambi. Okay. È qualcosa che non avevamo in qualche modo prospettato. Di solito tutto quello che progettiamo va in frantumi. Mm-hmm. Ed è proprio dall'esplosione che poi riusciamo a trovare nei pezzi qualcosa che ci sorprende.
Ma la scintilla iniziale parte da te, cioè a livello proprio compositivo.
Ma scrivo
musicale.
Della musica e poi cominciamo a ragionarci. Okay. Assieme, sì.
Però ecco, l'inizio parte insomma da tue idee. Insomma,
sì, ma ad esempio in questi giorni sto lavorando a un brano dove Blix aveva in mente una progressione di accordi, una semplicissima progressione di accordi. Ero a casa sua e gli ho detto: dai, suonamela, e col telefono l'ho filmato, e quindi il video che ho è di lui che suona una progressione di accordi, nient'altro. Se tu senti quello che è successo da quella progressione, è diventato veramente qualcos'altro. Però è quello che deve succedere, no? È un percorso, certo, di trasformazione.
Assolutamente. E allora, What If per Teo Teardo e Blixa Barkel. Grazie a Teo per essere stato.
Grazie a voi.
Nulla sarà cambiato della luce. Colori come grigio e marrone. Tutti stampati uno sull'altro. Trovai un vuoto. Una macchia bianca, gli altri guardarono, che bella giornata, che bel tempo, ma sentì la rotativa, what if in paradise no hoodies waiting. What if but all you get are grapes, succulent grapes. What if if it's all just a mistake in the translation.
Nothing will be changed about the light. Colors like gray and brown, all printed on top of each other. I found a blank white spot. All the others looked up. What a beautiful day! What beautiful weather! But all I heard was a printing machine. What if in paradise there are no hoodies waiting? What if no one there reclines on jewels, cushions, face to face? What if but all you get is wine, beautiful wine? You don't need to wear that belt. You don't need to learn to fly. It's all just a mistake. A mistake in the translation.